Siamo al momento del dibattito di Alphaville e quindi buongiorno Cristina Artoni.
Eccoci, buongiorno Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Forse non tutti sanno che Frida Kahlo amava dichiarare di essere venuta al mondo nell'anno d'inizio della Rivoluzione Messicana, nonostante in realtà fosse nata nel 1907. Lo ricorda in un passaggio la storica dell'arte Aiden Herrera, autrice di una biografia sull'artista di Città del Messico. Frida aveva scelto come anno di nascita non quello reale, ma il 1910, l'anno in cui era scoppiata la Rivoluzione Messicana, poiché era figlia del decennio della Rivoluzione, quando le strade di Città del Messico erano piene di caos e sangue, aveva deciso che lei e il Messico moderno erano nati insieme, conclude Herrera. Quindi anche se Kahlo non nacque davvero con la rivoluzione, in un certo senso portava in sé i valori di quella ribellione che poi l'accompagnarono nel corso di tutta la sua vita. Ora però la figura di questa artista anticonformista si trova al centro di una mercificazione spudorata. Magliette, orecchini, cover del telefono, ombrelli. Le opere dell'artista messicana sono state replicate dovunque e su ogni cosa, anche senza licenza. Tanto che una delle eredi, la pronipote Cristina Kahlo, in disputa con altre discendenti, ha denunciato l'uso spropositato dell'immagine di Frida.
In questa mezz'ora di Alphaville torniamo quindi su questa grande pittrice, sulla sua origine e sul suo percorso artistico, per poi anche cercare di spaziare sui meccanismi di mercificazione nel mondo dell'arte. Quindi anche oggi con noi a confronto due ospiti. Diamo prima di tutto il benvenuto ad Alphaville a Federica Martini, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
Storica dell'arte e docente di studi curatoriali all'Università di Ginevra, responsabile del Master Critical Curatorial Cyber Media presso l'Università di Arte e Design, sempre di Ginevra. E benvenuto a Pino Cacucci, buongiorno.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, buongiorno.
Scrittore, sceneggiatore e traduttore, grande esperto di Messico, ha pubblicato numerosi libri di narrativa e saggistica, facendoci davvero conoscere e scoprire il Messico attraverso anche personaggi storici non vincitori. Tra i suoi molti libri ricordiamo ad esempio Puerto Escondido, pubblicato da Mondadori, e poi Tina, biografia dedicata alla fotografa Tina Modotti, uscito da Feltrinelli. E poi segnaliamo che sta tra l'altro proprio per uscire in questi giorni per Mondadori il suo ultimo romanzo, Riparare i torti, ambientato nel Messico del 1940. Pino Cacucci, iniziamo con lei. Prima di parlare della Frida dei giorni nostri, diciamo, quella che ci accompagna su copertine di quaderno impressa su orecchini di resina, parliamo di quest'artista davvero fuori dagli schemi, che si racconta attraverso i suoi dipinti. In che contesto culturale di Città del Messico nasce Frida Kahlo?
Frida nasce e matura nel periodo di straordinaria creatività che furono gli anni 20 e 30 in Messico, soprattutto nella capitale, ma non solo. Fu un'epoca di grandi cambiamenti, grandi speranze, lotte esasperate, comportamenti che ovviamente scatenavano anche la reazione di quel Messico oscurantista che la rivoluzione l'aveva subita. Ma al contempo vedeva i gattopardi di sempre riciclarsi come neorivoluzionari e formare la nuova borghesia al potere proprio per contrastare quei forti cambiamenti. Ecco, in tutto questo le donne furono le protagoniste assolute di quella che definirei la vera rivoluzione, nei costumi, nei modi di fare, nei rapporti umani. Va ricordato che gli stessi termini femminismo e femminista nascono proprio in Messico fin dal 1919, quando venne fondata la prima Lega Femminista. Basti pensare che tutto ciò che noi cosiddetti occidentali avremmo visto mezzo secolo dopo, cioè negli anni 70 del Novecento, in Messico era già avvenuto, aveva già messo radici negli anni 20 e 30. I movimenti per avere pari diritti, la sessualità libera in un'epoca che vide ovviamente una forte contrapposizione sui comportamenti individuali e collettivi. Ecco, in tutto questo Frida era la più giovane di una generazione di donne che fecero la storia di questa rivoluzione. Accanto a lei, per citare qualche nome, ma sarebbe un elenco infinito, ci furono artiste come Naomi Olin, attiviste culturali come Antonieta Rivas Mercado, che fondò anche il teatro moderno in Messico, scrittrici come Nelly Campobello, che fu anche coreografa di fama internazionale. E in tutto questo poi la prima donna eletta deputata fu Elvia Carrillo Puerto, che venne eletta quando le donne non avevano ancora il diritto di voto, quindi evidentemente molti uomini si fidarono più di lei che dei colleghi maschi. Ecco, va ricordato che fu in quell'ambiente di estrema fibrillazione che emerse Frida Kahlo, per diventare la stella più luminosa che ancora oggi ricordiamo, mentre le altre il mondo le ha un po' dimenticate o ignorate, ma il Messico non le dimentica. Non a caso oggi è presidenta, una erede di quei tempi memorabili.
Frida Kahlo comunque nel tempo, nonostante diciamo questa nascita virtuosa, periodo di grandi lotte, di grandi rivolgimenti, grandi fermenti culturali, Frida Kahlo nel tempo, suo malgrado, è diventata un'icona. In giro per il mondo si sono tenute negli ultimi anni moltissime mostre, alcune immersive, altre con le sue foto, altre invece con le sue opere. La prossima grande esposizione si terrà a Londra il prossimo 25 giugno al Tate Modern ed è intitolata The Making of an Icon, la creazione di un'icona. Ma cosa trasmettono oggi la figura di Frida Kahlo e le sue opere artistiche, Federica Martini?
Parto subito sì da un commento anche a quello che ha detto giustamente Tino Cacucci. È vero che c'è un isolamento intorno alla figura di Frida Kahlo e questo è uno dei problemi, e regolarmente ci sono però delle operazioni molto intelligenti come il Latte dei Sogni, la Biennale di Venezia di Cecilia Alemanni, che provano a discostarsi da questa dimensione di icona e a ricordarci che Frida Kahlo era innanzitutto un'artista. E rispetto alla mostra di Tate Modern vediamo il contrario di questa operazione, perché è singolare che una stessa istituzione dedichi un'ulteriore grande retrospettiva alla stessa artista soltanto 20 anni dopo la precedente. E questo che si tratti di un'artista donna o di un artista uomo, si sa che ovviamente le questioni di visibilità, che tra l'altro sono al centro del lavoro di Frida Kahlo, sono anche diverse sulla base del genere. E quello che mi interessava nel guardare anche la retrospettiva del 2005 è che nel passaggio alla nuova mostra di giugno Frida Kahlo ha perso il cognome. All'epoca nel 2005 si scriveva in un più ampio progetto, quindi anche lì in una costellazione, non in isolamento, no? Che era il desiderio di storicizzare attraverso monografie importanti il lavoro di artiste moderne e contemporanee. E Kahlo non diventava semplicemente Frida, non si mirava a farne un'icona, ma un artista di rilievo che si voleva inserire e rendere visibile nel dibattito artistico storico e nel contempo anche sottolinearne la singolarità. E si problematizzava il problema della fridamania, però non si trattava, come sarà il caso a giugno, di dedicare una stanza e quindi una narrazione particolare a questa sua trasformazione in icona della cultura pop. E una cosa che mi ha anche colpito ed è molto quantitativa è che nel 2026 vedremo 30 opere, mentre ce n'erano 80 nel 2005, quindi era una mostra molto più esaustiva. E tra l'altro leggevo anche nel Times una lamentela da parte dei curatori di Tate che sottolineavano quanto sia possibile esporre oggi il lavoro di Frida Kahlo a causa anche dei recenti record di vendite, che hanno reso la costituzione del corpus di questi lavori veramente difficile. E per venire alla sua domanda, secondo me ciò che non si può trasmettere del lavoro di Kahlo in questi contesti sono le condizioni in cui lei produsse il suo lavoro, che sono quelle che sono state illustrate benissimo da Cacucci poco fa, e questo anche a causa del problema di molte artiste donne, di un'attenzione eccessiva alla sua biografia, che è ciò che si trasmette principalmente della sua opera. E ciò che si potrebbe invece trasmettere, e che è stato fatto per esempio da Alemanni e in altre mostre storiche, è anche per esempio il fatto che Kahlo ha sempre rifiutato la filiazione con il surrealismo, che si interessava alla realtà, ed è lì che vediamo anche il suo impegno politico. Potremmo apprezzare anche le scelte visive che ha fatto, la scelta di colori, il ricorso alla cultura popolare, come emananti da una riflessione sul potere, sulle sessualità, sulle marginalità, sulle identità culturali, e nel contempo però in forte risonanza con le sperimentazioni estetiche e politiche. Quindi quando guardiamo gli autoritratti che l'hanno resa celebre, che sono in effetti dei lavori molto importanti e molto belli, li consideriamo come autobiografie, ma potremmo anche considerarli come dei gesti autonomi di scrittura della propria storia. E quindi in questo ambito mi sembra che sovraesporre una certa lettura del suo lavoro ci impedisca poi di vederlo realmente nel dettaglio delle sue urgenze storiche, molte delle quali sono ancora presenti oggi.
Ecco, Pino Cacucci, torniamo appunto sul percorso di Frida Kahlo, quello che diceva anche Federica Martini. Appunto diceva, ci spiegava prima, gli anni 20, 30, 40 della Città del Messico sono segnate da un grande fermento culturale. Ecco, ma come riesce ad affermarsi Frida Kahlo?
Frida conobbe Diego Rivera quando lui affrescava le pareti della scuola dove lei studiava e gli giocava anche dei brutti scherzi. Ecco, dopo l'incidente dell'autobus su cui viaggiava speronato e sventrato praticamente da un tram, era il settembre del 25, Frida si ostinò a dipingere sdraiata a letto con uno specchio sopra il baldacchino, quindi il suo mondo era se stessa, vedeva se stessa e si dipingeva. Quando si riprese almeno in parte, perché sembrava scontato che rimanesse paralizzata, invece no, con questa tenacia tremenda che aveva in tutto, ottenne un incontro con Diego Rivera, che andò a trovare per mostrargli i suoi dipinti. Ecco, Diego ne fu così ammaliato che lasciò scritto in quei giorni: comunicavano una vitale sensualità a cui si aggiungeva uno spirito d'osservazione spietato ma sensibile. Era chiaro che quella ragazza era una vera artista. Ecco, da lì in avanti, anche se poi appunto spesso, quasi sempre, quantomeno all'inizio, le sue esposizioni vedevano presentarla come la moglie di Diego Rivera, però Frida si afferma come pittrice andando in direzione ostinata e contraria all'affermazione dell'arte rivoluzionaria Città del Messico. Dobbiamo tenere conto che gli artisti più famosi già all'epoca consideravano la tela qualcosa da relegare nei musei, erano tutti muralisti, a cominciare da Diego Rivera. Affrescano muri di palazzi governativi, scuole, persino di grandi ospedali, sempre spazi pubblici di arte pubblica, fruibile da tutti. Questa voleva essere la loro rivoluzione nell'arte, come nella politica, in tutto. E Frida invece si ostina a dipingere su tela prevalentemente autoritratti, una sorta di ribellione anche alla rivoluzione, se vogliamo.
Ostinazione, ribellione. Adesso l'affermazione della figura di Frida Kahlo all'interno del contesto l'abbiamo ricostruita, ma ai giorni nostri può essere letta o compresa nei termini di simbolo femminista? Frida Kahlo, Federica Martini, prima ci parlava dell'importanza di recuperare il contesto di produzione dell'opera di Frida Kahlo, l'immagine, il simbolo femminista di Frida Kahlo, come si colloca all'interno di questo processo?
Certamente sì, e tra l'altro fu il caso storicamente, quando si pensano ai primissimi corsi di storia dell'arte delle donne negli Stati Uniti, siamo alla fine degli anni 60, ci sono delle storiche dell'arte come Linda Nochlin che ricordano che era un vero lavoro di ricerca, nel senso che si insegnava sostanzialmente, si voleva insegnare una storia dell'arte per cui non c'erano immagini, per cui non c'erano testi di riferimento, mancavano le riproduzioni. E ci sono molte pagine molto belle di artiste come Faith Wilding che raccontano anche questo primo incontro con le artiste dell'avanguardia. E fra queste sicuramente Frida Kahlo fa parte di un riferimento importante per le studentesse e per le artiste. Per me questa dimensione affettiva è anche molto importante, è una dimensione di studio ma è anche una possibilità di ricostruire la genealogia del proprio lavoro. E ci sono anche molte mostre fondamentali, come tra l'altro anche quella di Lea Vergine, l'altra metà dell'avanguardia alla fine degli anni 70, che rimettono il lavoro di Frida Kahlo in queste nuove costellazioni. Ed è interessante anche vedere come il suo lavoro emerge in questo contesto, nel contesto di un movimento che rivendicava il personale come politico, È chiaro che ci fu una possibilità di identificarsi nel suo lavoro che andava anche al di là delle scene artistiche, che toccava anche un ambito attivista molto più ampio. E poi bisogna, anche mi ricollego a quanto è stato detto anche sulla situazione del Messico, Frida Kahlo è anche una delle prime artiste che assurge a livello internazionale in un contesto anche di riflessione sulla non strumentalizzazione, la non esotizzazione del lavoro artistico. E quindi è chiaro che il suo è un lavoro che racconta molte dinamiche di genere storiche e contemporanee, non ultimo quello anche dell'eccessiva esposizione. Quindi direi che oggi ritorna questo lavoro come una forma di icona, però bisogna fare attenzione a non scindere il personale dal politico.
Ecco, Pino Cacucci poco fa lei ci raccontava appunto del lungo rapporto travagliato con l'artista Diego Rivera di Frida Kahlo. Malgrado questo sodalizio faticoso e davvero molto sofferto, possiamo definirla una femminista e una femminista che è un po' un punto di riferimento nel Messico di oggi?
Frida diceva che la vita le aveva inferto due incidenti quasi mortali, quello con il tram che l'aveva devastata e l'altro era Diego Rivera. Ovviamente ci metteva dell'ironia se non del sarcasmo, ma il loro fu comunque un amore sì travagliato ma indissolubile. A un certo punto divorziarono per poi risposarsi l'anno seguente. Frida ci ha lasciato degli scritti straordinariamente toccanti su Diego, sulla sua indole, che costituiscono di per sé, anche se sono abbastanza brevi, la più approfondita biografia su chi era Diego nella quotidianità, nell'intimità. Sono davvero toccanti e anche mette in risalto la metà spiccatamente femminile di Diego e i suoi pregi, difetti, eccetera. Dopo tutto questo conclude: non posso amarlo per quello che non è. E in quanto a definirsi femminista, lei non lo faceva. È chiaro però che volente o nolente è diventata un forte simbolo con la sua stessa vita, perché poi è anche vero, lo diceva prima anche Federica Martini, che la sua biografia a un certo punto travalica e mette quasi un po', relega da una parte la sua arte, perché poi alla fine la sua stessa vita fu la sua opera d'arte. Comunque, anche se non si definiva tale, è indubbio che a noi appare così, sfrenatamente libera, bisogno senza appunto di definirsi in nessun modo, irriducibilmente ribelle. E poi, se tornando al rapporto con Diego, non dimentichiamo che si narra di tanti tradimenti di Diego, ma anche lei ha avuto relazioni che in alcuni casi hanno fatto impazzire d'amore alcuni uomini e ha avuto anche relazioni con donne. Ricordiamo quella che fece più scalpore nelle cronache con Josephine Baker durante le sue permanenze a New York, e con Chavela Vargas, che si intrufolò in casa in quel periodo in cui erano divorziati prima che si risposassero, e per almeno un mese ebbero una relazione molto coinvolgente. Ecco, erano tempi così.
Un altro aspetto del nostro confronto è la mercificazione delle opere della pittrice messicana. Prima abbiamo già detto qualcosa. Poco fa parlavamo dell'humus culturale in cui viveva Città del Messico. Frida Kahlo, in un quadro del 1932 che vorrei citare, realizza un suo ritratto al confine tra Messico e Stati Uniti, dove contrappone, l'immagine davvero dirompente, fiori e manufatti indigeni messicani alle ciminiere fumanti di una fabbrica del nord, una fabbrica Ford. Tenendo presente anche il messaggio che trasmette attraverso la sua arte, come reagirebbe Frida Kahlo di fronte alla mercificazione della sua immagine? Non è forse un paradosso che proprio una scrittrice, una figura così anticonformista, sia oggetto di spudorata mercificazione?
Federica Martini.
Sì, in realtà è un buon lapsus scrittrice, perché in effetti è stata un'artista, da, come diceva poco fa Pino Cacucci, che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, vuol dire anche che l'ha scritta lei stessa. Ed era un momento, quello in cui si inseriva, in cui le riflessioni sull'emancipazione, su dei linguaggi anticoloniali, trovano nel suo lavoro, che poi è un lavoro in effetti molto personale, una ricerca di autonomia che diventa per molti versi esemplari, ma che risuona in effetti anche con molte altre pratiche che troviamo in America Latina nel suo tempo e poi più tardi, perché la decolonizzazione è un processo ancora in corso. Io penso che sarebbe stata felice di avere un pubblico ampio, e tra l'altro il suo lavoro mostra molto chiaramente che quello era il tentativo di trovare un lavoro. Avete scelto un'opera, penso, molto interessante, che potesse parlare a più pubblici e che avesse un legame internazionale, perché il socialismo era, e la rivoluzione erano una questione internazionale, ma che potesse essere ancorata in un luogo preciso, quindi da dove si parlava doveva anche trasparire nell'opera. E quindi sicuramente c'era un desiderio di nuove forme di accessibilità ampia, però questo per me è l'opposto della mercificazione, perché bisogna anche considerare che alla fine le riproduzioni dei suoi lavori, che sono vendibili in molti negozi museali, derivano da opere, lavori originali che si trovano oggi in collezioni private.
Cacucci, lei che ne pensa? È un paradosso?
Sì, ma mi viene da pensare a Frida, che era famosa per le sue carcajadas, cioè queste risate esplosive a piena voce. Quién sabe, chissà, forse ci riderebbe anche su, perché a farla indignare erano soprattutto le ingiustizie del mondo, chissà. Però sono così tentato di pensare, se non addirittura sono quasi certo, che lei ci vedrebbe almeno un risvolto positivo, perché va ricordato che a iniziare tanti anni fa, quando io frequentavo da ben più giovane il Messico, iniziò tutto questo come? Con la diffusione, persino l'abuso a un certo punto, ma della sua immagine attraverso gli autoritratti, innumerevoli volte sono state anonime donne indigene che in Messico hanno usato quelle immagini per farne borse della spesa e poi souvenir per turisti e così via. Ebbene, Frida penserebbe, credo, che usando la sua effigie quelle donne ci hanno sfamato i figli. Quindi sarebbe stata ben contenta. Certo, poi dopo ormai siamo arrivati a un livello sceno di mercificazione eccessivo, anche se magari avrebbe sorriso vedendo un'etichetta di tequila con la sua faccia, visto che non disdegnava. Poi a un certo punto, di fronte alla realtà di oggi, se avessimo un suo fantasma, forse probabilmente direbbe che se vai Antonos alla cingada, perché era celebre anche per le leperadas, come si dice in Messico, cioè le
piccola traduzione
con le quali
Pino, piccola traduzione
che se vai Antonos alla cingada, che vadano a farsi fottere, ecco, se dobbiamo tradurre in un italiano comprensibile, alla cingada, appunto, come faceva con chi abusava della sua pazienza.
Allora, siamo quasi in chiusura, sono le 12:26 minuti, una rapida domanda per entrambi. Diciamo, quindi l'arte di Kahlo, di Frida Kahlo, è in definitiva un mosaico di simboli, suggestioni e linguaggi non sempre facilmente decifrabili, in cui forse l'elemento autobiografico non viene mai meno, anzi non viene sicuramente mai meno, ma dove è presente anche l'elemento politico. Forse anche questo doppio registro rende Frida Kahlo le sue opere popolari al grande pubblico? Federica Martini.
Certamente, io penso che Frida Kahlo tenesse moltissimo alla comunità, alle comunità che aveva scelto per il suo lavoro, e in questo senso condivido l'immagine di una Frida Kahlo sarcastica e anche distante, però penso che in effetti la sua prima intenzione fossero dei pubblici più vicini anche alla sua esperienza.
Pino Cacucci?
Beh, il tempo ha sancito qualcosa che allora, quando erano vivi sia lei che Diego, era impensabile. Oggi i messicani, soprattutto le messicane, si identificano nei dipinti di Frida, che rappresentano l'anima della messicanità, questa filosofia del vivere e del morire intrisa di sofferenza, senso di morte, senso della perdita. Sebbene Rivera rimanga l'artefice dell'arte rivoluzionaria, dei murales immortali che ne raccontano e rivendicano la storia, oggi si registra il fatto che la fama di Frida oscurare la sua, sempre tenendo conto che tra i due in vita non vi fu mai rivalità o competizione, si stimavano a vicenda in maniera assoluta.
Frida Kahlo, la grande pittrice messicana, oggi abbiamo ripercorso la sua figura e la sua arte, l'abbiamo fatto con Federica Martini, che ringrazio tanto, grazie.
Grazie a lei, grazie a voi.
Storica dell'arte, docente all'Università di Ginevra e alla ED, grazie anche a Pino Cacucci, scrittore, sceneggiatore e traduttore, grazie.
Grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie anche a Cristina Artoni.
A
presto.
Un caro saluto.